Radio Giornale.
Le nuove norme antiterrorismo votate in giugno, si rischia di andare oltre a quanto evocato in campagna elettorale, secondo una quindicina di ONG. Più eolico, più fotovoltaico, ma anche prudenza nell'abbandono del nucleare, alcune ricette per far fronte in Svizzera alla crisi energetica in atto. È un sì compatto quello dei Verdi tedeschi a trattative più approfondite con liberali e socialdemocratici in vista della creazione del nuovo governo. C'è il rischio che i patti non vengano rispettati. Parliamo delle norme antiterrorismo votate in giugno e che si stanno concretizzando in questi mesi. Diverse misure, come ad esempio le indagini preventive e in incognito sui social media, sono entrate in vigore poche settimane fa. Il grosso deve ancora arrivare, ma diverse ONG già dicono si vuole andare oltre quanto era stato spiegato alla popolazione. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Tornano a far discutere le nuove misure di polizia antiterrorismo, alcune delle quali già entrate in vigore a inizio mese, mentre altre verranno applicate entro metà 2022. In totale ci sono 13 leggi da modificare, le cui ordinanze erano state messe in consultazione dal Dipartimento Giustizia e Polizia a pochi giorni dalla votazione, consultazione scaduta la scorsa settimana. A suscitare le principali critiche formulate da 14 ONG sono in particolare alcune disposizioni che prevedono la sorveglianza in tempo reale tramite localizzazione del telefonino di persone ritenute pericolose.
Perché questa forma di sorveglianza è estremamente invasiva, era stato in qualche modo promesso che non ci sarebbe stata e adesso viene introdotta senza una base legale o senza un controllo giudiziario.
Così Sara Rusconi, portavoce di Amnesty International. Ma perché opporsi all'applicazione di mezzi preventivi il cui principio è stato approvato da quasi il 57% dei votanti?
Non è per questo che nell'applicazione tutto è permesso e tutto va accettato. È nostro dovere come coalizione di ONG che si occupano di diritti umani puntare il dito sugli aspetti problematici e vigilare affinché la legge sia il più possibile rispettosa dei diritti umani di tutti.
Cosa verrà confermato o stralciato verrà comunicato dal Dipartimento Keller-Sutter. Fra le disposizioni previste anche la possibilità di segnalare potenziali terroristi senza procedimento penale in corso nel sistema di informazione Schengen SIS, con la comparsa dei loro nomi sui terminali di tutti i paesi associati.
La Svizzera ha dormito sugli allori, ora bisogna produrre più energia eolica e fotovoltaica. È quanto ritiene un esperto di gestione energetica dell'Alta Scuola Vallesana interpellato sul rischio di blackout elettrici. Il mondo economico, come sentiamo ora nel contributo di Antonella Kreutzer, invece invoca il nucleare.
Credo che non vi sono alternative a riconsiderare l'approvvigionamento elettrico tramite il nucleare, che tra l'altro è anche basso dal profilo delle emissioni di CO2 e garantisce una produzione importante di energia elettrica.
Così Fabio Regazzi, in veste di presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, dopo che già il presidente di Economy Swiss si era espresso in favore di un ritorno all'atomo per risolvere il problema della carenza elettrica. Un rischio tornato sotto i riflettori con il recente appello della Confederazione ai grandi consumatori.
Invece di lanciare appelli francamente piuttosto discutibili, io mi aspetterei che la Confederazione studi delle soluzioni, presenti un piano strategico per come ovviare a questa possibile carenza di energia elettrica che potrebbe appunto arrivare nei prossimi anni.
Dobbiamo produrre la nostra elettricità, afferma ai microfoni della RTS Stéphane Genoux, professore di gestione energetica dell'Alta Scuola Vallesana. Siamo sempre stati dei precursori in questo ambito, con i grandi impianti idroelettrici costruiti dai nostri nonni a partire dagli anni 40. Ma poi la Svizzera si è fermata, ha dormito sugli allori. Ora bisogna assolutamente produrre più energia eolica e fotovoltaica. Il rischio di blackout elettrici durante i mesi invernali può essere mitigato, secondo diversi studiosi, con la soluzione transitoria avanzata da Power Loop. L'associazione propone di costruire nei prossimi 30 anni 2000 piccole centrali a biogas, come quelle già presenti sul territorio, da attivare al momento del bisogno. Simili impianti permetterebbero non solo di creare elettricità, ma anche di alimentare le pompe di calore, che d'inverno farebbero risparmiare un sacco di energia fossile, considera Genoux. Tanto più che il nucleare pone enormi problemi per lo smaltimento delle scorie e non sarà mai una soluzione all'approvvigionamento energetico, conclude l'esperto intervistato a Forum.
E di tutto questo, della crisi energetica dunque in corso, parleremo a Modem, il nostro approfondimento nella diretta di Rete 1, poco dopo l'edizione delle 8 del radiogiornale. In Germania, ora, dove i Verdi ieri hanno deciso ufficialmente di partecipare alle trattative con socialdemocratici e liberali per la formazione del nuovo governo, il cosiddetto governo semaforo. Durante un mini congresso, la stragrande maggioranza dei delegati ha dato il proprio consenso. Walter Rau, com'è andato il dibattito tra i Verdi?
Ma possiamo dire che il verdetto del direttivo dei Verdi è stato più chiaro del previsto, in fondo. Su 70 delegati presenti, ben 67 hanno votato a favore dell'avvio di consultazioni ufficiali con i socialdemocratici e i liberali per la formazione di un nuovo governo. Solo due delegati hanno votato contro, uno si è astenuto. In precedenza alcune associazioni ambientaliste avevano criticato infatti l'intesa di base raggiunta settimana scorsa dai tre partiti, giudicandola come una sorta di sconfitta per i Verdi e per i loro obiettivi. Il partito di Annalena Baerbock e Robert Habeck non era riuscito ad imporre ai suoi futuri alleati di governo l'introduzione, ad esempio, di un limite di velocità di 130 km orari sulle autostrade o di vietare le auto con motori a gasolio entro il 2025.
E a questo punto qual è il calendario per la formazione del nuovo governo? La strada è tutta in discesa o potrebbe ancora esserci qualche imprevisto?
Dopo i socialdemocratici, che avevano dato il loro via libera all'avvio di consultazioni ufficiali già sabato, e ai Verdi ieri, questa mattina si riunirà il direttivo del Partito Liberale, e anche in questo caso l'assenso dei delegati viene dato per scontato, tanto che le trattative fra i tre partiti potrebbero iniziare ancora questa settimana. Ma la strada da percorrere è ancora lunga, anche perché in Germania è ormai tradizione consolidata che prima di dar vita ad un nuovo esecutivo i partiti formulino un programma di governo piuttosto dettagliato. L'intenzione è comunque quella di arrivare ad un risultato entro Natale. Il nuovo governo semaforo potrebbe dunque venir insediato entro la fine dell'anno.
Walter Rau è collaboratore RSI a Berlino. In Inghilterra si indaga a tutto campo per far luce sull'omicidio del parlamentare David Amess, accoltellato venerdì da un 25enne di origini somale, poi arrestato. Ancora ignote le motivazioni del gesto, ma emergono dettagli sulla vita dell'aggressore. Ci aggiorna da Londra Giancarlo Ciccone.
È ancora un mistero perché Ali Harbi Ali, questo è il nome dell'assassino del deputato conservatore David Amess, abbia scelto proprio lui come bersaglio per scatenare la sua rabbia quasi sicuramente di matrice islamica. Il giovane 25enne, nato in Gran Bretagna ma da padre somalo, avrebbe percorso in treno i 60 chilometri che da Londra portano alla cittadina costiera di Lyonsea con lo scopo preciso e feroce di uccidere il parlamentare conservatore. Il terrorista è ora stato trasferito in una stazione di polizia londinese dove continuano le indagini. Ali Harbi Ali proviene da una famiglia benestante. Il padre è stato consigliere di un primo ministro somalo. Il figlio viveva a Londra in una casa comunale, ma in un quartiere piuttosto ricco. Ha ucciso il parlamentare conservatore perché è notoriamente cattolico o perché il deputato era fortemente filo israeliano? Una cosa sembra certa: l'assassino è un lupo solitario e avrebbe agito da solo, anche se segnalato in un programma di prevenzione antiterrorismo, non era mai stato nel mirino dei servizi di sicurezza interni. Ma c'è anche un'altra ipotesi. Gli esperti parlano di estremisti da camera da letto, individui cioè che durante i lunghi lockdown per il Covid hanno trascorso giornate intere attaccati al computer, facendosi influenzare dai messaggi ed appelli radicali che proliferano su internet. Forse Ali Harbi Ali, di personalità fragile, era uno di questi.
Sarà Peter Markizai a sfidare Viktor Orban alle elezioni in Ungheria che si terranno in aprile. Il 49enne esponente liberal conservatore si è aggiudicato a sorpresa le primarie dell'opposizione che sono state organizzate per la prima volta. Ce ne parla Fabio Turco.
Vogliamo costruire una nuova Ungheria e portare una nuova cultura nel paese, dove l'amore prevarrà. Sono queste le prime parole di Peter Markizai, dopo essersi aggiudicato la vittoria delle primarie dell'opposizione ungherese. Un successo piuttosto netto, ottenuto con quasi il 57% delle preferenze rispetto alla candidata socialdemocratica Klára Dobrev. Qualche minuto prima la sua sfidante si era congratulata con lui, mettendo la parola fine a una tornata elettorale molto sentita. Sono state più di 650.000 le persone ad aver espresso il loro voto. Mark Izay, 49 anni, è il sindaco di Hozmewashrel, una città nel sud del paese. Guida il movimento per un'Ungheria di tutti, una lista elettorale collocabile nell'area di centrodestra. Ha guadagnato la ribalta nazionale al primo turno di queste primarie, quando si è classificato terzo alle spalle del sindaco di Budapest Gergely Corachonia. Un risultato a sorpresa che aveva convinto quest'ultimo a ritirarsi dalla corsa e a concedergli il suo appoggio. Una mossa che ha pagato, nella capitale ungherese, per Mark Izay è stato un plebiscito. La sua è stata una campagna elettorale incentrata sulla lotta alla corruzione, in cui ha più volte rimarcato la necessità di cambiare il sistema per poter sconfiggere Viktor Orban. «Questa era una battaglia, ma abbiamo bisogno di vincere la guerra», ha dichiarato sempre ieri sera. Lo sguardo è già rivolto alle elezioni di aprile. La sfida più grande adesso sarà tenere unite le redini dell'opposizione.
E siamo allo sport, Lorenzo Boscolo. Ieri a Sion in Super League c'è stato il debutto di una vecchia conoscenza anche del calcio bianconero.
Sì, e non è stato nemmeno un ritorno, ma un ritorno, perché per la terza volta nella sua carriera Paolo Tramezzani, appunto ex tecnico anche del Lugano, è tornato sulla panchina degli Vallesani, battuti però 1-0 proprio allo scadere dal Basilea, che si riprende così la testa della graduatoria. Vittoria in zona a Cesarini, definiamolo così, anche per il San Gallo, 2-1 contro la Servette, mentre il Losanna ha battuto 3-1 il Grasshopper. Come detto, dopo 10 giornate disputate, la Basilea comanda con 22 punti, è inseguito dallo Zurigo con 20 e dallo Young Boys con 18. Il Lugano, malgrado la sconfitta rimediata sabato al Letzigrund, è buon quarto con 14 punti, alla pari dello Young Boys, viaggia con una partita in meno. In Serie A il Napoli si è ripreso la testa della classifica grazie all'1-0 inflitto alla Torino. La Juventus pure di misura, 1-0 ha vinto in casa contro la Roma. Nel basket, seconda giornata e sconfitta dei Lugano Tigers, battuti ieri in casa 90-64 dal Nyon.
Ed è tutto per la prima edizione del Radiogiornale, la seconda alle 8 su Rete 1 e alle 8:30 su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.